parliamo di Russia. Perché parliamo di Russia? L'abbiamo già in qualche maniera detto, cioè la Russia è un paese che fa la rivoluzione socialista, esce dalla guerra, creando non pochi grattacapi alle potenze della Triplice Intesa, le quali faranno di tutto per contribuire a riassorbire la rivoluzione, non soltanto perché la rivoluzione socialista è una minaccia per tutti, ed è una minaccia grave perché il contenuto di questa minaccia è l'abolizione della proprietà privata su cui si fondano questi paesi capitalisti, presa l'Italia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, eccetera, libero commercio, libera iniziativa privata, il capitale, la proprietà privata, è la struttura economica e sociale di questi paesi che si chiamano per l'appunto paesi liberali. Invece in Russia avviene una rivoluzione socialista, poi loro lo chiameranno comunismo. Il comunismo significa mettere in comune. In che maniera si può mettere in comune i beni strumentali che permettono di produrre? Attraverso la nazionalizzazione, cioè è lo Stato, è una economia statalizzata, è lo Stato che diventa il detentore di tutta la proprietà e che la dà in uso ai propri cittadini in maniera tale che il profitto non sia più privatizzato ma diventi a vantaggio di tutta la collettività. Le fabbriche producono ricchezza, ma se sono fabbriche private la producono per i privati, se invece sono fabbriche di Stato la ricchezza può essere equamente spartita tra tutti i cittadini di uno Stato in maniera tale da creare una società senza classi, oppure se preferite una società con un'unica classe. Tutti i cittadini godono dello stesso livello di benessere, dello stesso livello di ricchezza, perché ciò che viene prodotto viene incamerato dallo Stato e ripartito in parti uguali tra tutti i cittadini. Quindi è una visione diversa, la visione occidentale è quella competitiva, per cui ciascuno di noi è differente e nella vita intraprende, compete, si mette alla prova, verifica le proprie capacità, incontrandosi al mercato con gli altri attori del mercato, e a seconda che si sia molto bravi nel capire e nel soddisfare i bisogni degli altri, si ottiene il risultato di avere un successo economico che però rimane un premio personale. Invece una società comunista è una società in cui i beni strumentali vengono messi in comune, vengono nazionalizzati e tutti lavorano sapendo che il contributo che si dà nel lavoro permette di creare una ricchezza nazionale, la quale verrà poi spartita tra i membri della stessa comunità. Però l'altro aspetto per cui appunto le potenze dell'intesa hanno il terrore della Russia è che, uscendo dalla guerra, la Russia dà la possibilità alla Germania soprattutto, ma anche all'Austria, di concentrare le proprie forze sulla parte occidentale o meridionale del fronte di guerra. Perciò bisogna sapere che la rivoluzione d'ottobre è stata contrastata, soprattutto nei suoi sviluppi, da parte degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, della Francia, perfino dell'Italia, che hanno fatto di tutto per alimentare le cosiddette armate bianche controrivoluzionarie. È una battaglia dei colori, abbiamo l'armata rossa che rappresenta la forza rivoluzionaria, la quale si dota di una forza militare esattamente come avevano fatto i rivoluzionari della Rivoluzione Francese, che si erano dati appunto una guardia civica, poi diventata guardia nazionale, a protezione della Rivoluzione Francese. Così i rivoluzionari bolscevichi non sono tanto sprovveduti da non dotarsi di una forza militare il cui scopo è proteggere con le armi la rivoluzione e anche costringere con le armi quelli che non vogliono la rivoluzione a fare la rivoluzione, aderendo al progetto già di Marx che si chiama dittatura del proletariato. È difficile convincere le persone ad abbandonare i propri privilegi, cioè la necessità di una fase di costrizione che si chiama dittatura, che nella mente di Marx dovrebbe essere transitoria. Il tempo necessario per sconvolgere l'assetto socio-economico del paese fino a quando non si stabilirà un nuovo ordine, che è quello di uno Stato socialista, in cui tutti i cittadini sono uguali, tutti hanno lo stesso trattamento economico, le mansioni all'interno dello Stato sono diverse e sono scelte sulla base della predisposizione individuale. Infatti nei paesi comunisti come funzionava? Funzionava con una scuola estremamente selettiva, tutti i cittadini, maschi e femmine, vengono avviati alla scuola. Nel corso degli anni la scuola ha come incarico quello di capire quali sono i talenti individuali degli studenti e, una volta terminato il ciclo di studi, per cui una volta completati i vari passaggi intermedi, ognuno viene incanalato verso quella che è la sua preparazione individuale. Una volta terminato il ciclo di studi, per esempio un laureato in chimica viene immediatamente accolto all'interno di un'industria chimica, che è un'industria di Stato, per cui c'è un percorso di assistenza praticamente dalla culla alla tomba, uno entra nel sistema della formazione, il sistema della formazione deve formare ma anche discriminare sulla base dei talenti individuali. Finita la formazione si entra nelle industrie, si entra nel mondo del lavoro che è tutto regolato dallo Stato. Lo Stato stabilisce i settori economici su cui investire, stabilisce quali vanno sviluppati e quali invece possono rimanere stabili o su cui vale la pena disinvestire. I talenti individuali dovrebbero in teoria trovare una perfetta congruenza, per cui chi ha studiato certe discipline immediatamente trova lo sbocco lavorativo, perché è lo Stato stesso che ha formato anche in contingenti in ragione delle proprie necessità. Nel mondo sovietico non c'era la necessità di avere un curriculum vitae da mandare nei diversi uffici di collocamento, perché uscendo dal sistema della formazione tutti sapevano dove sarebbero stati collocati. Ci pensava lo Stato, e poi ci pensava lo Stato ad assegnare una casa, e la casa veniva assegnata in ragione delle proprie necessità. Finché uno era single o una coppia poteva avere una casa piccola. Questa casa veniva fornita dallo Stato, il quale si incaricava di realizzare quartieri e edilizia popolare. E poi, man mano che la famiglia cresceva, lo Stato assegnava un alloggio corrispondente alle necessità della famiglia. Ok? Questo più o meno per capire come funziona un mondo comunista. È un mondo quindi in cui non c'è competizione, c'è solidarietà, ciascuno è chiamato a dimostrare quello che è in ambito della formazione. Se una persona, per esempio, non è interessata a studiare, dimostra difficoltà, si avvia al lavoro dei campi, oppure la si avvia al lavoro meccanico, al lavoro dell'operaio. E ciascuno ricopre dei posti considerando le diversità delle persone, ma sapendo che un medico non guadagna di più rispetto a un operaio, perlomeno in teoria. Tutti quanti compartecipano di questa torta che è il profitto, che non fa un imprenditore per sé, ma che fa lo Stato per tutti. Ciò che guadagna lo Stato viene diviso tra i suoi figli. Non ci sono figli e figliastri e non c'è una gerarchia di funzioni. Poi in realtà, in concreto, le cose non sono andate proprio così, ma la teoria era questa: l'idea che ciascuno fa in ragione di quello che è e che può. Naturalmente deve fare il massimo, se è un operaio deve impegnarsi molto, per cui c'è anche molta propaganda per convincere le persone a non tirare indietro, a non aspettare di ricevere senza aver dato. Bisogna incentivare, convincere, persuadere le persone a dare tutte se stesse nel lavoro che fanno, ma con la più totale sicurezza sociale. Le persone non devono cercare lavoro, non c'è disoccupazione, non ci sono persone che dormono per strada, tutti hanno una casa, tutti hanno un lavoro, tutti hanno la scuola, tutti hanno la sanità, auto private ce ne sono poche, ma trasporti pubblici ce ne sono tanti, tutti possono prendere il treno, costa niente o quasi niente, ed è una società che intende eliminare le diversità di benessere creando un benessere moderato ma diffuso a tutti allo stesso livello. Il fatto che uno faccia il pilota o il medico non è un merito individuale, il fatto che lui ha certe caratteristiche e per cui è utile agli altri facendo ciò che è corrispondente alle sue capacità. Una persona che non abbia queste caratteristiche ma abbia soltanto la forza fisica è utile alla società con la sua forza fisica. L'importante è che lavori, perché se c'è gente che non vuole lavorare, allora lo Stato interviene in maniera molto pesante per costringerle a lavorare o per rieducarle al lavoro. Quindi vedete che è una società completamente diversa, quella sovietica rispetto a quella capitalista. Noi siamo entrati in questo mondo e abbiamo visto solo questo. Per noi è logico competere, concorrere, investire, progettare, essere in competizione con gli altri, ma nel mondo sovietico non era così. Ognuno valeva in quanto era nato cittadino di uno Stato sovietico, il quale si prendeva cura di lui e poi naturalmente lui doveva contribuire dando tutto se stesso nel proprio ruolo, sapendo che il proprio ruolo era importante come tutti gli altri. Questo più o meno. Ma per arrivare a questo ci sono stati tanti passaggi intermedi, naturalmente sottolineando sempre che la realtà storica concreta è che il comunismo in Unione Sovietica ha totalmente fallito i propri obiettivi, ovvero fino agli anni 50, forse ancora i primi anni 60, l'Unione Sovietica è sembrata essere un modello alternativo competitivo con quello capitalistico, cioè è sembrato, ripeto, fino agli anni 50-60 del Novecento, che l'Unione Sovietica fosse in grado con il suo modello economico di sviluppare non certo i super ricchi del mondo capitalista, ma effettivamente di dare un livello di relativo benessere diffuso a tutta la società e soprattutto di essere in grado di rinnovarsi e di essere una società materialmente piuttosto ricca. In effetti, però, già dalla seconda metà degli anni 60, 60 sicuramente, questa probabilmente solo apparenza, tenete presente che il mondo sovietico è sempre stato un mondo separato, per cui le informazioni non circolavano. Noi del blocco occidentale non sapevamo quasi niente di quello che effettivamente succedeva nel blocco orientale, se non quello che volontariamente veniva lasciato trapelare, per cui le nostre conoscenze, perlomeno di noi persone comuni, era molto relativo, non sapevamo bene come si viveva. Ma la percezione era che l'Unione Sovietica mandava in orbita il primo satellite della storia, il primo satellite artificiale. Solo una società ricca e avanzata dal punto di vista scientifico e tecnologico può fare questo. In Russia si facevano le operazioni chirurgiche più avanzate, per esempio una di queste operazioni, che è quella di utilizzare il laser per correggere i problemi di vista, la miopia, quella cioè di tagliare via una fettina di cornea in maniera tale da correggere una pesante miopia e quindi poter vivere senza occhiali oppure con degli occhiali molto leggeri, è stata messa a punto in Russia. La prima persona che ha potuto vedere la Terra dallo spazio è stato un russo. Insomma, la Russia dava prova di essere una superpotenza e così è stata considerata, fino a quando poi non è crollata nella fine degli anni 80 con il crollo del muro di Berlino e nel 91 con il fallimento dell'Unione Sovietica. Direi che gli ultimi due decenni sicuramente si capiva che dall'altra parte del muro di Berlino la situazione era decisamente di minor benessere, oltre che di non libertà. Ciononostante, per un certo periodo anche lungo, si è potuto credere che il mondo sovietico fosse in grado di generare una certa ricchezza e soprattutto un tipo di ricchezza molto diffuso, mentre il mondo capitalistico tende a esaltare le differenze, per cui chi è ricco diventa super ricco e chi è povero spesso scivola in basso, quindi non esistono grandi città e metropoli. Pensate anche negli Stati Uniti, c'è grande ricchezza ma c'è anche tantissima povertà. Questa povertà tende a aumentare man mano che il gioco capitalistico va avanti, un po' come funziona il Monopoli. Se tu inizi il gioco, tutti quanti hanno la stessa quantità di soldi, ma se vai avanti a fare molti giri e giochi per molte ore, alla fine i soldi si accumulano tutti nelle mani di uno e gli altri non ne hanno più, e infatti si perde il gioco quando si finiscono i soldi. Più o meno così funziona il capitalismo. È un gioco che tende a creare ricchezza, ma tende anche a accumularla nelle mani di pochi, lasciando tutti gli altri senza soldi. O il più bravo, o il più fortunato, o quello che è al posto giusto nel momento giusto, tende ad accumulare più denaro per sé. Il comunismo teoricamente doveva continuamente redistribuire la ricchezza prodotta a tutti, perciò l'incentivo a produrre era sapere che producendo si era parte di uno sforzo collettivo che avrebbe dato beneficio a tutti quanti. Una società appunto senza classi, in teoria. Poi di fatto le cose sono andate un po' diversamente, perché poi i politici avevano maggior ricchezza e maggiori vantaggi, i militari avevano maggior ricchezza e maggiori vantaggi. Un altro primato è la bomba atomica più potente della storia. Chi l'ha utilizzata, chi l'ha sperimentata? La Russia sovietica, l'Unione Sovietica. Era la bomba zar, la più grande bomba all'idrogeno mai esplosa, là nelle regioni ghiacciate nel nord della Siberia. Quindi in quegli anni poteva parere che la Russia fosse competitiva. In realtà noi sappiamo che dovunque c'è stato il comunismo, vedi in Cina, vedi in Russia, vedi a Cuba, vedi in Vietnam, vedi in Corea del Nord, in realtà ha fallito, cioè non è stato in grado né di generare benessere né di generare libertà, mentre i paesi capitalisti hanno tantissimi problemi, ma non si può dire che siano paesi in cui le persone non hanno un discreto livello di libertà, e anche il benessere sicuramente, e anche la capacità di innovare prodotti, tecnologia, nuove scoperte è molto più rapida nei modelli a economia capitalistica rispetto a quelli comunisti. Oggi il comunismo praticamente non esiste più, se non in Corea del Nord. A Cuba c'è quello che rimane. La Cina non è comunista, è un paese guidato da un partito che si chiama ancora Partito Comunista, ma è ormai un paese capitalista, per cui sostanzialmente noi abbiamo delle imprese private e abbiamo un libero mercato, quindi tutta la teoria della proprietà privata non è più applicata in Cina. Quindi la Cina ha completamente abbandonato il modello di sviluppo economico di carattere comunista, sebbene abbia ancora alcuni aspetti comunisti, per esempio certe scelte strategiche economiche le fa ancora il partito all'interno dello Stato. Ma vediamo la Russia alla fine dell'Ottocento. Avevamo già detto in parte che la Russia a fine Ottocento è un paese molto arretrato. Questo è un aspetto importante, perché ci si aspettava che il comunismo attecchisse laddove il capitalismo era maturo, cioè in paesi come l'Inghilterra, la Francia, la Svizzera, il Belgio, non in paesi contadini. Mentre la Russia di fine Ottocento è una società ancora organizzata. organizzate in forme quasi semifeudali. Abbiamo la gran parte della popolazione che è dedita all'agricoltura. Certo, ci sono tante persone che coltivano e ci sono immense estensioni di terreno da coltivare, ma non è un'agricoltura meccanizzata, non è un'agricoltura moderna, quindi è un'agricoltura in larga misura inefficiente e improduttiva. Siamo in un'epoca in cui la Russia è ancora il granaio d'Europa, per cui i cereali sono tanti, i cereali prodotti dalla Russia, in particolare dall'Ucraina, è una regione agricola l'Ucraina, però bisogna anche calcolare che gli Stati Uniti in questa fase stanno meccanizzando tutti i propri campi e cominciano a inondare di grano americano che ha un costo bassissimo, proprio perché pochi sono gli addetti all'agricoltura e una singola persona può coltivare immense estensioni di terra. Quindi la meccanizzazione e il petrolio hanno dato la possibilità di far crollare il prezzo dei beni alimentari. C'è una piccola borghesia, ma piccola in Russia, nelle città portuali dove c'è un po' di commercio, c'è qualche città industriale. All'inizio del Novecento la Russia cerca di investire soprattutto in alcune città cercando di industrializzarsi, ma rimane comunque la struttura della società essenzialmente fatta così: un'enorme platea di contadini, una piccola borghesia del commercio e dell'industria, e poi ci sono i quadri privilegiati. Al vertice c'è lo zar, che è l'imperatore russo. Poi abbiamo l'aristocrazia. L'aristocrazia è costituita dai proprietari terrieri, sono grandi feudatari di immensi territori. Poi abbiamo l'esercito. La Russia è un paese che ha delle ambizioni, un paese che si è esteso tantissimo dal punto di vista territoriale, per cui l'esercito ha una sua brava importanza, ma notate che l'esercito, soprattutto nella sua parte alta della gerarchia, è rappresentato dalla nobiltà, per cui chi è nobile mette nell'esercito, nei quadri di comando, i propri rampogli. Poi abbiamo la burocrazia imperiale, cioè tutti gli uffici che permettono allo zar di governare, in cui ci sono gli impiegati di Stato, ben retribuiti, o abbastanza ben retribuiti, ma nettamente distinti dai contadini. I contadini fanno una vita lavorativamente pesante, vivono nei villaggi, la burocrazia imperiale vive in città, fianco a fianco con il potere, e anche se economicamente non è poi così ricca, però ha un'altra mentalità. E poi abbiamo la Chiesa ortodossa, in cui la gerarchia religiosa è molto vicina alla politica e allo zar. Diamo un'occhiata a che cos'è la Russia. La Russia non è uno stato, è un gigantesco impero in cui vivono decine e decine di popolazioni differenti. Per cui è bene ricordarsi qual è il nucleo storico della Russia e come si è espansa. Questa mappa vi rappresenta l'espansione russa dal 1533 al 1894. Perché 1533? Perché c'è la fondazione della Russia all'epoca dei vichinghi del periodo alto medievale, IX e X secolo. Poi c'è l'età dei mongoli. I mongoli, partendo dalla Mongolia, conquistano la Cina, arrivano in Occidente e conquistano anche i territori dei principati russi, creando delle province mongole. Queste province mongole via via si dissipano, si sgretolano, permettendo ai russi di riprendere in mano il controllo della propria politica. E quindi vedete che nel corso di tre secoli e mezzo, dal 1533 alla fine dell'Ottocento, l'età della Belle Époque, Alessandro III, lo zar, diventa enorme la vastità territoriale dello Stato russo. Si parte dal nucleo storico, vedete, siamo qui nelle pianure dell'Europa orientale, guardate un po' quanto si amplia. Tra il 500 e la fine del 600 abbiamo la conquista di tutta la Siberia, per cui noi spesso ci dimentichiamo, ma la Russia guarda anche al mare di Ozk, guarda anche al Giappone, guarda anche alla Cina, cioè i suoi interessi sono anche di altra natura, è uno stato molteplice. Poi guardate dal 600, dalla fine del 600 all'800, varie estensioni territoriali, vedete, la Kamchatka, varie regioni del nord, poi penetrazioni anche verso il sud in direzione della Cina, e poi vedete anche uno sfondamento verso ovest. Nel corso del 500 e del 600 anche l'Ucraina viene riconquistata. L'Ucraina è un territorio che in larga misura era stato conquistato prima dai mongoli, poi finito sotto il controllo degli Asburgo d'Austria, ma almeno in parte l'Ucraina ritorna sotto il controllo russo, era una delle culle della nazione russa. Poi all'inizio dell'Ottocento continua, vedete, la Finlandia viene occupata, le repubbliche baltiche, lo sfondamento in direzione dell'impero ottomano, la regione della Crimea, la Bessarabia, cioè diciamo la Moldavia, la Romania, e poi avanti ancora metà dell'Ottocento, e il Kazakistan, il Turkmenistan, il Tagikistan e poi giù ancora in direzione, vedete, della Persia, in direzione dell'India e infine arriviamo in arancione le ultime regioni listate. In sostanza si tratta di un territorio gigantesco e smisurato. È ovvio che non soltanto i costumi sono diversi, ma anche le fattezze morfologiche delle persone sono differenti, per cui essere un abitante delle regioni orientali significa avere la morfologia, l'aspetto fisionomico di una persona asiatica. Invece nell'Europa occidentale le fattezze sono più simili a quelle nostre. Qui vabbè c'è una serie di quiz, ma non mi interessa. Ricordiamoci pure che nel 1800 i russi hanno superato le dimensioni dell'Asia e sono arrivati in America. E sostanzialmente superando lo stretto di Bering hanno conquistato, strappandole a popolazioni locali, la ghiacciata e inospitale Alaska. Oggi però sappiamo che l'Alaska appartiene a quale stato? Agli Stati Uniti, perché è stata venduta negli Stati Uniti nel 1867 dietro il pagamento di 7,2 milioni di dollari, più o meno corrispondenti a 125 milioni di dollari attuali. L'Alaska sembrava una scatola di ghiaccio, ma in realtà contiene enormi giacimenti di petrolio di cui gli Stati Uniti si sono avvantaggiati. Poi gli Stati Uniti nel corso dell'Ottocento hanno cercato di unificare il continente nordamericano da costa a costa, dall'est all'ovest, prendendo il più possibile. Il Canada è stato separato, ma è largamente influenzato dalla politica americana. Quindi 1799 la conquista russa dell'Alaska, 1860 questa mappa, 1867 cessione dietro compenso da parte degli Stati Uniti, che guadagnano un altro lembo di suolo americano, respingendo potenze esterne, potenze europee. L'idea è l'America agli americani. Non vogliamo presenze di europei sul continente americano. Questo fatto non è un fatto da poco. Pensate alla Prima Guerra Mondiale. Gli Stati Uniti hanno potuto trarre tutti i vantaggi della Prima Guerra Mondiale perché non hanno avuto nessuna invasione del loro territorio. Se avessero avuto delle potenze straniere nel continente americano, avrebbero avuto un fronte di guerra. La Russia sarebbe stata dalla parte inglese, francese, italiana e americana. Ma se fosse stato un nemico, avrebbero avuto un fronte di guerra dentro il continente. Invece la politica americana è stata appunto quella di semplificare la geografia politica nel continente in maniera tale da non dover temere invasioni direttamente nel territorio degli Stati Uniti. Provate a pensare che tipo di vantaggio ha dato questo agli Stati Uniti rispetto all'Europa. Nessun paese, Francia, Germania, Italia, Austria, nessun paese europeo può avere questo vantaggio di non avere un confine in pericolo. Invece gli Stati Uniti sì. Oltre a essere isolati dal mare, sono isolati perché non c'è nessuno nel continente. Questa è un'altra immagine che ci fa vedere la gigantesca estensione della Russia e ci fa vedere anche un'altra cosa, e cioè che la Russia nel 1900-1905 è impegnata a ampliare ulteriormente il suo gigantesco stato. Vedete che la sua direzione è verso sud ai danni della Cina. La Manciuria russa viene occupata tra il 1900 e il 1905, ma c'è un altro stato che è interessato alla Manciuria, che è una regione prima agricola e poi industriale e mineraria, dove c'è un'area, insomma, a forte intensità produttiva. Qual è questa potenza? È la superpotenza orientale, si chiama Giappone. Vedete che il Giappone si affaccia qui, è interessato alla Corea, che è una specie di terreno di conquista per i giapponesi, e subito dopo è interessata alla Manciuria, proprio per la sua capacità produttiva. Quindi in realtà la Russia che entra in guerra nel 1914 è una Russia che ha appena finito di combattere contro il Giappone e, udite udite, è stata sconfitta dal Giappone, il che può essere sorprendente quando si comparino l'estensione territoriale della Russia con quella giapponese. Il Giappone è un paese più grande dell'Italia, ma infinitamente più piccolo rispetto alla Russia. Ciò nonostante, con tutte le sue enormi riserve di uomini, di materie prime e teoricamente di capacità produttiva, la Russia viene sconfitta e subisce una battuta di arresto durante la sua fase di espansione verso la Manciuria, il che è un campanello d'allarme, anche perché l'esercito è scontento. Ed è scontento proprio anche per l'organizzazione politica dello Stato russo. Come mai viene sconfitta? Beh, perché il Giappone ha fatto i compiti per casa, è un paese che si sta industrializzando in maniera molto pesante. Hanno guardato Occidente, hanno chiamato maestranze, hanno attirato capitali, sta diventando una potenza che imita l'Occidente applicando, diciamo, allo schema occidentale quel fervore, quel desiderio di perfezione che è tipico della cultura giapponese. La Russia invece, vedete, che ha soltanto pochissime isole in un mare di campi coltivati se non ghiacciati. Quali sono queste isole industriali? San Pietroburgo, Mosca, Kiev, Rostov e poco altro. Baku qui non è segnata, ma Baku è una località dalla quale si estrae petrolio, quindi una regione molto interessante, perché il petrolio è una materia prima che ti permette di fare tutto il resto, perché ti dà la possibilità di avere energia. Quindi vedete che la Russia a inizio del Novecento in realtà è un paese pochissimo industrializzato, e le industrie che sono state fondate in Russia sono tutte industrie che sono state create con capitali e maestranze straniere. Per esempio i tedeschi hanno investito denaro tedesco per sviluppare le industrie locali, ottenendone vantaggi, prestiti, e anche appunto tedeschi che lavorano e vivono in Russia per sviluppare delle industrie. Perché? Perché i russi non sono capaci di farle, invece il know-how si trova in Europa occidentale. Insomma, c'è questo tentativo di mettersi in moto, ma la Russia è un corpo gigantesco che ha una enorme inerzia, e così grande com'è non ha la capacità produttiva di resistere per esempio all'aggressione giapponese. Questa immagine vi fa capire quanto frammentata sia l'identità russa, cioè neanche la metà della popolazione russa è russa. Più della metà dei russi non sono russi, è un mosaico di popoli diversi.